Questa settimana vogliamo parlare sempre di Dio e vogliamo dirci una cosa importante. Dio non solo sa quel che fa, ma Dio sa perfettamente anche di cosa abbiamo bisogno. Siamo d'accordo? Lo sa, e non solo lo sa, poi provvede anche. Vogliamo leggere insieme allora in Luca, nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, alcuni versetti, partendo dal versetto 16, quindi Vangelo di Luca, capitolo 4, dal versetto 16, vi do qualche secondo per trovarlo, anche perché non è così difficile da trovare, e poi procediamo. Questo passaggio della scrittura dice così. Gesù si recò a Nazareth, versetto 16, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Mi sentite bene? Troppo forte? Va bene? Boh, se magari lo bassi ancora un attimo. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Ed egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Fa anche qui, nella tua patria, tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele. Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato una vedova di Sarepta, di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, lo fu solo Naaman il Siro. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Questa è la porzione di scrittura che volevo condividere con voi oggi, e da questa porzione della scrittura possiamo estrapolare 2 informazioni importanti. La prima: Gesù, così come è stato profetizzato, è venuto per evangelizzare, è venuto per liberare, è venuto per guarire, è venuto per metterci a disposizione la salvezza. Amen. Lui è venuto per mettere a disposizione la salvezza a chiunque crede in Lui. Gesù è l'unica via all'unico Dio. Vero o non vero? Ok. La seconda verità contenuta in questo passaggio della scrittura è questa. Gesù a Nazareth non ha compiuto molte opere potenti. Non ha potuto compiere molte opere potenti. E lui stesso ha spiegato il motivo: perché nessun profeta è ben accetto in casa sua. E lui naturalmente non stava riferendosi solo a se stesso, ma stava riferendosi a tutti i profeti che Dio ha mandato ad Israele per indurlo a ravvedersi, e che sono stati inascoltati, che sono stati messi da parte, che sono stati ignorati. E quindi lui rivela questa verità. E questa verità ha una sua spiegazione a sua volta. È così: nessun profeta è ben accetto in casa sua, perché in casa sua buona parte, la maggior parte dei destinatari è incredula. È rimasta incredula. E l'incredulità è una malattia. Una malattia grave, una malattia diffusa, una malattia contagiosa. L'incredulità è una malattia mai debellata, siete d'accordo con me? E l'unico modo che abbiamo per contrastare la nostra incredulità è di esercitare fede, di esercitare la fede. E la fede è un dono di Dio, un dono che Dio fa agli uomini. La fede è un dono che Dio fa e che Gesù perfeziona. Lui perfeziona, lui è l'autore, dice la scrittura, è il completatore, compitore della nostra fede. E naturalmente questa fede ci viene da che cosa? Ci viene dall'ascolto. Dell'ascolto di che cosa? Della parola di Dio. La fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. E oggi voglio chiedervi di alzare le vostre maniche, metteremo un ago in ciascun braccio, sì. E ci facciamo delle flebo di fede. Flebo di fede. E come vogliamo farlo? Vogliamo fare attraverso i due racconti a cui fa allusione Gesù nel passaggio che abbiamo letto insieme. Vogliamo farci una flebo di fede dall'esame della storia della vedova di Sarepta e dall'esame della storia di Naaman il Siro. La vedova di Sarepta, una credente che necessitava di cibo perché stava per morire. E Naaman il Siro, un non credente che invece aveva bisogno di essere guarito perché stava per morire a causa di una grave infermità. Tutto questo proprio perché, come dicevamo prima, Dio sa di che cosa abbiamo bisogno. Dio conosce le tue e le mie necessità. Le conosce perfettamente. Amen? E proprio perché le conosce vuole provvedere. Tutti noi siamo confrontati con vari tipi di problemi in questa vita terrena. Ad esempio, il fatto che talvolta la nostra salute è un po' precaria. E precaria, qualcuno dice, ci faccio quasi la firma, perché alcune volte invece i problemi di salute sono molto, ma molto più seri. Ed è solo quando ci ammaliamo che comprendiamo la benedizione di essere in salute. Il nostro cammino terreno è contraddistinto anche da altre situazioni, da solitudine talvolta. Dalla solitudine. Per molti la solitudine è un vero, grave problema. E qualcun altro dice, quello è il tuo problema, il mio invece è proprio che ho qualcuno, il mio è un problema di coppia, è un problema coniugale, è un problema familiare, e quindi mi piacerebbe ogni tanto starmi da solo o starmene da sola. Poi ci sono le frustrazioni e le delusioni infinite sul posto di lavoro. Sappiamo di che cosa stiamo parlando. Poi ci sono anche i salti mortali che si fanno in molte famiglie per far quadrare i conti. Leggevo proprio recentemente uno studio riguardante la Svizzera, la ricca Svizzera. Ebbene, in Svizzera il 20% della popolazione non è in grado di fronteggiare un eventuale imprevisto che contempli una spesa di 2.500 franchi e oltre. 20%, uno su 5. E in Svizzera il 7% delle persone vivono sotto la soglia della povertà. Naturalmente nella vicina Italia purtroppo le cose non vanno meglio, anzi direi peggio. Poi ci sono le ingiustizie sociali. Ci sono le inefficienze statali, ci sono le mille contraddizioni che sperimentiamo in quelli che sono i rapporti umani. Tutti noi abbiamo delle difficoltà a far funzionare al meglio sempre e comunque i rapporti umani. Ci sono delle contraddizioni. Da una parte tutti noi desideriamo una vera, autentica amicizia con qualcuno, un rapporto intimo di confidenza e dall'altra parte magari sulla scorta di esperienze negative del passato abbiamo paura di aprirci con gli altri. E quindi c'è questa contraddizione di fondo. Così come naturalmente l'altra contraddizione riguarda la nostra capacità di autogiustificarci per i nostri sbagli, per i nostri errori, passa tutto. Però quando si tratta di giudicare gli altri, allora lì che siamo severi, allora lì che spariamo i nostri giudizi. E infine, noi siamo credenti, amen, siamo figli di Dio, siamo figli di Dio, abbiamo ricevuto un'arma potente che è la preghiera, ma quanti di noi stanno ancora aspettando la risposta a determinate preghiere? Tutti quanti. E questo naturalmente porta frustrazione. Ora, prima di procedere, voglio fare quello che in inglese, e l'inglese è sempre la lingua che, insomma, che sintetizza bene i concetti, voglio fare un piccolo executive summary, che praticamente in italiano significa una sintesi di quello che andremo a dire. Perché? Dovete sapere che nel mio campo, nel mio settore d'attività, ci sono delle persone che sono talmente prese dalle loro attività, magari che sono appunto alla testa di una società, che non hanno tempo per niente. E allora gli danno delle ricerche, 30 pagine, però c'è sempre questa sintesi, no? di poche righe, il dunque, le cose più importanti che ci sono in questa ricerca di 30 pagine. Ebbene, voglio dirvi già subito le cose più importanti che sto per andare a dire. Amen? Allora lo faccio attraverso un salmo, Salmo 147, dal versetto 7. Salmi 147, dal versetto 7 fino all'11, dove troviamo scritto quanto segue. Dice così questo salmo: cantate al Signore inni di lode. Salmeggiate con la cetra al nostro Dio che copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra e fa germogliare l'erba sui monti. Dio provvede, Dio conosce i nostri bisogni e questo salmo ci ricorda che Dio provvede, provvede. Egli dà il cibo al bestiame e ai piccini dei corvi quando gridano. Ho scoperto che i piccini dei corvi quando gridano si fanno sentire. Egli non si compiace del vigore del cavallo né della forza delle gambe dell'uomo. Il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. Amen. Qui teoricamente uno potrebbe dire grazie a tutti, andiamocene a casa. Ma datemi ancora qualche minuto, no? Nessuno dice, eh? Si può procedere? Ok. Allora cominciamo con la vedova di Sarepta, di cui trovate scritto in Prima Re capitolo 17. Qui siamo in un tempo di carestia. Carestia grave. Sapete, quando manca da mangiare, in modo grave, poi esce il peggio di noi. Ok? Avete presente, non so, su una barca a vela in mezzo all'oceano, dispersi, le scorte cominciano a finire e esce il peggio di noi. Vabbè, qui c'è un tempo di carestia. E in pratica questo tempo di carestia viene da che cosa? Dal giudizio divino, dal giudizio di Dio, contro Acab, il re di Israele, che già era malvagio di suo e che in più si è sposato con la perfida Izebel, una donna pagana, un'idolatra, che ha fatto diventare idolatra pure lui e tutto Israele. Quindi Dio chiama un suo profeta, Elia, e gli dice, ok, questo devi fare. Vai dal re e gli dici, da questo momento in avanti non pioverà più su tutto il paese per degli anni. Anni, non giorni, settimane, anni. Fino a quando io non decreterò che questo tempo è finito. E quindi Dio parla in questo modo al re ed effettivamente stop alle piogge. E però c'è da notare che Elia stesso è vittima del problema, perché Elia stesso ha qualche difficoltà. Infatti la scrittura ci dice che Dio gli parla e dice: vai presso il torrente Cherit e lì troverai l'acqua, e poi ci saranno dei corvi che verranno portati da mangiare. Cosa gli portassero non si sa, ma gli portavano, i corvi di nuovo portavano da mangiare al profeta Elia. Però un giorno il fiume si secca, anche quello, e Dio parla e gli dice: ok, tu hai fame, hai sete, vai a Sarepta. Là c'è una donna alla quale io ho già parlato. Sarà lei a occuparsi di te, a darti da mangiare. E quindi che cosa fa? Elia, il servo di Dio, va da questa donna, così come chiesto da Dio. Va ad abitare presso questa donna, che lui dice appunto di aver già avvisato. Quando arriva, la vede. La vede che sta raccogliendo della legna. La riconosce subito, vede che sta facendo questa cosa, e quindi le chiede subito una cosa, le dice: donna, dammi da bere. Elia non è che fosse un tipo molto diplomatico, e la cortesia forse proprio non è che fosse un suo forte, eh? Quindi andava un po' sul ho sete, dammi da bere, ok? Vai e provvedimi dell'acqua. Poi nello stesso momento in cui questa donna sta andando per dargli da bere, le dice anche, e le grida dietro, dice la scrittura: portami anche un pezzo di pane, già che ci sei. Cioè, carestia nel paese, non c'è nulla da mangiare, portami anche un pezzo di pane. Ok, allora questa donna si rivolge al profeta con il massimo rispetto e gli dice: come è vero che Dio vive, io non ho pane, ma ho solo un pugno di farina e un pochino d'olio. E il mio piano è un pochino questo. Adesso raccolgo della legna, poi faccio un fuocherello, prendo la farina, prendo l'olio, faccio un ultimo pezzo di pane, un'ultima focaccia per me e per mio figlio, perché io sono vedova. Dopodiché aspetteremo la morte. Questo è il mio proposito, questo è il mio piano. A questo punto, che cosa dice Elia? Anzi, quali sono le prime due parole della replica di Elia? Lui le dice: non temere, non temere. E queste due parole io credo che il Signore voglia farle udire a tutti noi in questo giorno. Non temere, caro fratello, non temere, cara sorella. Nonostante la paura sia un sentimento diffuso e comune a tutti gli uomini, nonostante certe situazioni siano davvero, davvero spaventevoli, nonostante questo, nonostante ci siano delle circostanze della vita che siano davvero difficili da gestire, quanti dicono amen, perché è così? Beh, quello che il Signore ci vuole dire oggi è: non temere. Non temere, tu non sei solo, tu non sei sola, io sono con te. E il Signore non tarderà a dimostrarcelo nei fatti, oltre che a parole. Quanti dicono amen? Quanti sono d'accordo? Quindi le prime parole del profeta sono: non temere. Donna, non temere, non aver paura. E poi lui continua e gli dice: ok, fai quello che tu hai detto. Vai, fuocherello, ma per cortesia, forse non c'è scritto, ma comunque, prima di mangiare tu e tuo figlio, fai una piccola focaccia per me. Prima per me. Perché così dice il Signore, dice il profeta. Nel momento in cui tu farai questo, nel momento in cui tu obbedirai, nella farina contenuta nel vaso, nell'olio contenuto nell'altro vaso, si esauriranno fino a quando non ricomincerà a piovere. Questa è la parola profetica. Prima Re, capitolo 17, vogliamo leggere insieme i versetti 15 e 16. Prima Re 17, 15 e 16. Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina non si esaurì e l'olio non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca d'Elia. Amen. Esattamente ciò che era stato profetizzato. Ora, così come ha spiegato il maestro, in quel tempo, in quel paese, c'erano molte vedove e c'erano molte persone che avevano una molteplicità di bisogni. C'erano persone affamate, ce n'erano tante di persone affamate, eppure Elia è stato mandato da lei. Come mai? Perché? Semplice. Perché la scrittura ci fa capire che lei temeva Dio, che lei amava Dio, che lei aveva comunione con Dio. Perché infatti Dio dice a Elia, gli dice: io ho già parlato con lei, quindi quando arriverai non si sorprenderà. Ok? Quindi proprio da lei, perché lei era verosimilmente una donna che confidava in Dio, temeva Dio, amava Dio e aveva comunione con Lui. Allora, per analogia, oggigiorno nel mondo ci sono migliaia, milioni, miliardi di persone che hanno dei bisogni, delle necessità. Siamo d'accordo? È così? Eppure, Dio non provvede per tutti quanti indistintamente. Dio provvede, Dio agisce, Dio opera per coloro che lo temono, per coloro che lo amano, per coloro che hanno comunione con Lui, che si prendono il tempo di avere comunione con Lui, di cercarlo veramente, di cercare il suo volto, di cercare il suo volere, il suo piano, il suo proposito. Abbiamo forse noi un bisogno, una necessità? Io penso proprio di sì. Eppure Matteo 6,8 dice: il Padre sa le cose di cui avete veramente bisogno prima che gliele chiediate. Lui le sa prima. In quel passaggio lui, Gesù dice: beh, non c'è bisogno che facciate come i pagani, che pensano di essere ascoltati per la moltitudine delle loro parole. No, non dovete pregare usando un infinito numero di parole, ma dovete farlo con il cuore, dovete farlo credendo e sapendo che Dio sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Significa questo che non dobbiamo chiedergliele? No, no, questo non significa questo, perché la preghiera è un tempo che noi abbiamo il privilegio di poter passare a chiacchierare amabilmente con il Padre e con il Figlio. La preghiera è un momento di intimità, la preghiera è un momento straordinario nel quale noi possiamo raccontare a Dio ciò che ci avviene, ciò che ci succede, sapendo che Lui sa di che cosa abbiamo bisogno e quindi partendo dal presupposto che proprio perché Lui lo sa, non si sorprenderà di quello che andremo a chiedergli e ci darà in funzione della sua bontà, della sua fedeltà, della sua misericordia, della sua grandezza. Amen. Ok, veniamo adesso a Naaman il Siro, di cui trovate scritto in Seconda Re capitolo 5. Naaman era il capo dell'esercito siriano. La scrittura ci dice che Naaman era un uomo forte, un uomo coraggioso, un uomo valoroso ed era anche un uomo molto stimato dal suo re, dal re di Siria. Il re di Siria lo considerava una persona importante, il capo del suo esercito. Ma questo uomo, dice la scrittura, aveva un problema serio, aveva una malattia grave, era lebbroso. Era lebbroso. E la lebbra è una malattia infettiva, cronica, che colpisce la pelle e che colpisce i nervi. E quindi in buona sostanza, anche se non sono un medico neanche uno scienziato, quello che succede è che si perde totalmente la sensibilità e che quindi gli arti e varie parti del corpo si distruggono per questa ragione. È una malattia davvero molto grave, dalle conseguenze devastanti. E questo uomo era lebbroso. Ora, casualmente, a casa di Naaman c'era una ragazza. E questa ragazza era ebrea, israelita. Era una ragazza che era stata rapita in Israele e che era stata portata lì e stava prestando servizio in quella famiglia per la moglie di Naaman. E quando la ragazza osserva questa situazione, lei dice: se il mio signore andasse in Samaria e incontrasse il profeta che c'è là, il profeta Eliseo, beh, il mio signore sarebbe completamente guarito dalla lebbra. E voi potete immaginarvi che uno che è lebbroso dice: perché no? Quindi ne parla con il re di Siria, con il suo re. E il re di Siria lo manda direttamente dal re di Israele, con tanto di lettera di accompagnamento e naturalmente anche con oro e argento in quantità. E nella lettera gli scrive praticamente: ecco, ti mando il mio servo, provvedete a guarirlo. Il re di Israele, quando legge la lettera: ah! Io? Ma chi sono io per poter guarire quest'uomo? Ma questo è un pretesto per farci guerra nuovamente. Questa è una scusa. E va nel panico. Totalmente nel panico. Ma Eliseo, il profeta Eliseo, viene a sapere di questa cosa. Ed Eliseo dice al re: mandamelo pure. Mandalo pure da me. Così anche i siri sapranno che c'è un profeta in Israele, che Dio è presente in Israele. Amen. E quindi questo succede. Quindi Naaman arriva in prossimità della casa di Eliseo, ma la scrittura dice che Eliseo non lo riceve personalmente. Eliseo gli fa mandare un messaggero, un servo, che va da Naaman e gli dice: per quanto riguarda il tuo bisogno, per quanto riguarda la tua necessità, allora qui vedi che è il fiume Giordano, quindi ti tuffi nel fiume Giordano, ti lavi nel fiume Giordano per 7 volte, una dopo l'altra, e alla 7ª volta sarai a posto, sarai guarito. A questo punto Naaman si irrita moltissimo. Si irrita per il trattamento irriverente da parte del profeta, perché lui si era detto: io arriverò là, lui invocherà il suo Dio, pregherà per me e io sarò guarito. E invece non succede niente di tutto quello che si era immaginato. E quindi si irrita per le modalità della guarigione. In buona sostanza dice: ma è così che si guariscono le persone? Ma no, non va bene, non si fa così. C'è una procedura, c'è un'etichetta, c'è un modo di fare. E si arrabbia moltissimo. Ed è pronto praticamente a ritornarsene ammalato. Ma i suoi servi, saggi, dicono: ma siamo venuti fino qua. Non è che ti ha chiesto chissà che cosa. Non è che ha chiesto una cosa difficile, ha chiesto una cosa facile. Quindi fallo, no? Che ti costa? Fallo. E lui si convince. Primo tuffo, secondo tuffo, quinto, sesto, settimo tuffo. Qua. Completamente guarito. Totalmente guarito. A questo punto lui torna e va da Eliseo e, pur consapevole del fatto che Eliseo non vuole accettare i suoi doni, perché lui chiaramente vorrebbe dargli qualcosa in cambio di questa guarigione, ma Eliseo dice di no, lui dice 2 cose importantissime per noi oggi. E le dice in Seconda Re, al capitolo 5, i versetti che ci interessano sono il 15 e il 17. Seconda Re 15 e Seconda Re capitolo 5, versetto 15 e versetto 17. Allora, cominciamo dal 15. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E poi dice il versetto 17, allora Naaman disse: poiché non vuoi permettiti non vuoi ricevere il dono, permetti che mi faccia dare tanta terra quanta ne porteranno due muli, poiché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. In buona sostanza, questo uomo non credente, a causa della guarigione miracolosa, si converte. Si converte veramente all'unico vero Dio. La sua guarigione fisica lo conduce a un'autentica conversione, lo porta a una guarigione spirituale. Amen. Ora, alla luce di tutto questo, che cosa significa tutto questo per noi? Allora, dovete sapere questo. Biblicamente, il tempo dei miracoli sistematici, il tempo dei miracoli, diciamo così, a raffica, biblicamente è confinato, Bibbia alla mano, a tre periodi storici ben definiti. E ognuno di questi periodi dura all'incirca una settantina d'anni. Il primo periodo storico è quello di Mosè e di Giosuè. Il secondo periodo storico è quello che abbiamo letto oggi, Elia ed Eliseo. E l'ultimo periodo storico, caratterizzato da miracoli diffusi a raffica, sistematici, è il periodo nel quale Gesù è venuto sulla terra e poi subito dopo i miracoli che sono avvenuti attraverso i suoi apostoli. Ora, sebbene questo sia vero, Bibbia alla mano, e quindi questo significa che ci sono circa 210 anni all'incirca di storia biblica su, mettiamo, 6.000 circa, in cui ci sono stati miracoli straordinari, questo non significa che il Signore non possa e non voglia ancora oggi guarire, liberare, intervenire, sanare. Anche se questo non è sistematico come alcuni vogliono farci credere, Dio è in grado ancora oggi di compiere segni, prodigi e miracoli a sua discrezione, nei suoi tempi e nei suoi modi. Amen. Ora, qualsiasi possa essere il nostro bisogno, qualsiasi possa essere la nostra necessità, magari il nostro bisogno è più simile a quello della vedova di Sarepta, oppure più simile a quello di Naaman il Siro. Lui aveva bisogno di guarigione. Magari noi abbiamo bisogno di guarigione fisica, magari abbiamo bisogno di una guarigione emotiva, magari abbiamo bisogno di una guarigione spirituale. Dio sa ogni cosa, ma qualsiasi sia il nostro bisogno, qualsiasi sia la nostra necessità, il Signore da noi si aspetta solo una cosa: si aspetta che gliene parliamo in preghiera. Nient'altro. Lui da noi si aspetta che ne parliamo con Lui durante il tempo che noi ci ritagliamo per parlare con Lui, per pregare. E naturalmente Lui si aspetta che lo facciamo con fiducia e con aspettativa. E si aspetta che lo facciamo pure con timore e umiltà. Fiducia, aspettativa, timore e umiltà. Perché Lui è Dio e noi siamo gli uomini, Lui è il creatore e noi siamo le creature, i Suoi figli e le Sue figlie. Dicevamo prima nel Salmo 147, l'ultimo versetto che abbiamo letto insieme, il versetto 11, e questo versetto, voglio ricordarvelo, voglio rileggerlo, dice proprio così: il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. Siamo noi tra quelli che sperano nella sua bontà? Lui si compiace di questo tipo di persone. Gesù non si compiace dei presuntuosi. di quelli che pensano che possano vivere senza Dio. Gente presuntuosa, gente che conta solo sulle sue forze, sulla sua intelligenza, sulle sue capacità, sulla propria ricchezza, eccetera, eccetera. No, Dio non si compiace dei presuntuosi. Dio non si compiace nemmeno degli arroganti, quelli che sostengono che basti esercitare fede e Dio deve obbedire, perché è questo tipo di predicazione che udiamo oggi. In pratica Dio è al nostro servizio. Basta avere fede, Lui ci dà tutto quello che abbiamo bisogno, dobbiamo prosperare, dobbiamo assolutamente essere sempre totalmente sani. Beh, Dio non si compiace degli arroganti. Dio si compiace di quelli che sperano in Lui. Di quelli si compiace. Di quelli che si aspettano qualcosa, ma che si sottomettono a Lui, al suo volere, al suo piano, al suo proposito, e che aspettano fiduciosi. Qualsiasi sia il tuo volere, Signore, anche se talvolta è difficile da accettare, Signore, grazie perché tu hai il meglio per me. Tu sai di che cosa ho veramente bisogno. Ho dei bisogni primari e dei bisogni, diciamo così, relativi, non certo prioritari. Quindi tu che conosci ogni cosa, che sai ogni cosa, che hai perfetto discernimento e saggezza, sai di che cosa ho veramente bisogno. E quindi Dio si compiace di questo genere di persone, di coloro che sperano in Lui. Oggi, a fronte di quello che è il nostro bisogno, a fronte di quella che è la nostra necessità, e qualcuno potrebbe dire una, più di una, più di un bisogno, più di una necessità. Beh, a fronte dei nostri bisogni, a fronte delle nostre necessità, il Signore che cosa vuole ricordarci? Vuole ricordarci che sa di che cosa abbiamo bisogno, che conosce queste cose ancora prima che gliene parliamo, ancora prima che gliele chiediamo, e che Lui è in grado, perfettamente in grado, di intervenire, di operare, di agire alla gloria del suo nome, così come è intervenuto nella vita di questa vedova di Sarepta e così come è intervenuto nella vita di Naaman il Siro. Amen. C'erano molte persone che erano nelle loro medesime condizioni, ma Dio è andato là dove c'era la fede già, in un caso, o dove la fede non si era ancora manifestata, ma potenzialmente era presente, come nella vita di Naaman. Amen. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi e vogliamo concludere pregando. Alleluia. Signore, ti vogliamo benedire in questo giorno e vogliamo renderti grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché così come abbiamo appena detto, tu effettivamente sai perfettamente di che cosa abbiamo bisogno, quale sia la nostra necessità, quali siano le nostre circostanze. Signore, io so che alcuni di noi sono particolarmente stanchi, affaticati dalle tante prove della vita, dalle tante circostanze avverse di questa vita terrena. Ed è vero che talvolta è difficile proseguire il cammino, è difficile continuare a credere che tu sia lì con noi, perché ci sembra di essere rimasti soli, ci sembra di essere abbandonati a noi stessi, ci sembra che le circostanze avverse arrivino una dopo l'altra in sequenza e ci sono vicende della vita che ci colpiscono nell'intimo, nel profondo e che ci lasciano sgomenti, Signore. Ebbene, Padre, in questo giorno noi vogliamo venire a Te nella piena consapevolezza che Tu ci stai ascoltando e che Tu sei l'unico che è in grado di dare una risposta ai nostri quesiti, ai nostri punti di interrogazione, Signore. Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, io ti prego che mediante il tuo Spirito tu voglia proprio in questo momento toccare il nostro cuore, il nostro intimo, e tu ci faccia percepire chi tu sei veramente. Signore, facci percepire il tuo amore, facci percepire la tua grandezza, facci percepire la verità che la parola ci descrive, cioè che tu sei saldamente sul tuo trono, che nulla è sfuggito dal tuo controllo, Signore. grazie per le nostre vite, grazie per quello che tu hai previsto per le nostre vite. Tu sai quello che fai e tu conosci ogni nostro bisogno. E quindi vogliamo portare a te i nostri bisogni, che tu conosci meglio di chiunque altro. Portiamo a te le nostre circostanze, le nostre vite, le nostre traversie, i nostri problemi, Signore. Portiamo tutto quanto a te, Signore, in questo giorno. Vogliamo deporre ai piedi del tuo trono ogni peso, ogni fardello, ogni preoccupazione, ogni paura, Signore. E vogliamo dire a te, Signore, grazie per come tu ti prendi cura di noi. Lo hai fatto fino ad oggi, Signore. E non c'è ragione di pensare che tu non voglia farlo da oggi in avanti, Padre. Benedico il tuo popolo, benedico la tua chiesa, benedico i tuoi figli e le tue figlie. E ti ringrazio, Signore, per come tu ci dai in questo giorno una carica nuova, Signore, nella consapevolezza che sei fedele, che sei buono, che sei potente, che sei misericordioso, che sei grande, che meriti la nostra lode, Signore, e che tu agirai come hai agito in questi casi, Signore. Tu continuerai ad agire alla gloria del tuo nome, e di questo ti siamo grati e riconoscenti nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.